Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo il vaso della tua volontà. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella caldura riparo, nel pianto conforto, o Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è tiepido, dritta ciò che è dilatato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e regno, dona morte santa, dona gloria eterna. Amen. Manda il tuo Santo Spirito e sarà una nuova creazione e inoperai la faccia della terra.
Sta morendo.
Oppure portare il ventilatore, poi lo faccio mangiare. No. Ma che non fai, ma che è meglio uguale, nessuno da una parte o dall'altra.
Va bene, allora ci ritroviamo, siamo al non incontro. Beh, c'è un titolo che viene attinto dalla pagina evangelica che la liturgia ci ha offerto domenica scorsa, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. C'è ancora un'invocazione, il numero 9 però,
sì.
Pagina 102.
102,
c'è ancora l'icona della Santissima Trinità e un po', a dire la verità, un insieme di stimolazioni l'incontro che vedremo oggi. Poi c'è un riferimento alla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, quel tratto che viene riportato, e poi c'è questo commento. Chi l'ha letto si renderà conto che probabilmente era già una meditazione fatta alle sorelle dell'amore misericordioso, sì, ma la famiglia femminile, perché il linguaggio è tutto rivolto al femminile. Sì. E va bene, però logicamente bisogna fare degli adattamenti, perché altro è usare un linguaggio all'interno di una comunità secolare come la nostra, cioè che vive nel mondo della quotidianità, e altro è fare un riferimento a chi vive una vita di comunione fraterna nei consigli evangelici, ecco. Quindi bisogna, non è semplice. Allora, o ci limitiamo a commentare il tratto delle lettere agli Efesini, però lo troverei un po' riduttivo, oppure, e penso che sia la scelta che io vorrei condividere con voi, riprendere alcune affermazioni che troviamo lungo il percorso di questa meditazione che ci viene offerta e vedere che cosa possiamo trarre per la nostra vita nella nostra condizione laicale e secolare. Ecco, leggerei comunque il testo dell'Apostolo Paolo agli Efesini, perché diventa un attimo l'orizzonte nel quale si colloca la meditazione. E poi cercheremo di fare quelle sottolineature. Ecco, non so quanti di voi l'hanno letto, però effettivamente intanto è abbastanza nutrito come testo. Poi è anche molto eterogeneo, perché parla di molte dimensioni della vita comunitaria, non di una sola. E poi, come dicevo, pur rivolgendosi alla comunità delle ancelle, dell'amore misericordioso, ha un sapore che può essere anche rivolto al maschile, ma sicuramente si capisce che è una meditazione rivolta al femminile. Leggo il testo di Efesini. Fratelli, vi esorto io, il prigioniero del Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace, un solo corpo, un solo spirito, come una sola la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio Padre di tutti, che è di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. In questo testo c'è un forte appello alla comunione, all'unità, e questo dipende proprio dalla nostra capacità di vivere questo vincolo nel Signore. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. È un testo che spesso viene proclamato nella settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, per renderci conto che tutti i cristiani devono cercare di vivere la dimensione della comunione. Allora, a questo punto, premesso, come sapete, che io preferisco sempre commentare un testo biblico piuttosto che riprendere delle affermazioni fatte da altri da interpretarle, però visto la complessità della meditazione che ci viene proposta, cerchiamo di fare la scelta di evidenziare alcuni passaggi. Allora io vi invito ad andare a pagina 105, al terzo capoverso, ogni membro. Allora, ogni membro di questa famiglia, della famiglia dell'amore misericordioso, ci mettiamo dentro tutti, è entrato nell'esperienza coinvolgente di Dio Padre misericordioso, è chiamato a dar vita con altri membri ad una nuova famiglia. Ecco, è un aspetto significativo, importante, che parla dell'importanza della nostra vita che deve essere feconda, capace di generare qualche cosa di nuovo. E in questo caso generare qualche cosa di nuovo è amplificare la famiglia alla quale si appartiene, però dirò anche con quale criterio, e però il dato fondamentale nasce dalla nostra personale comunione con Dio, che è il Dio misericordioso. Quindi non è un'opera nostra, è un farci eco, un dilatare di una grazia che riceviamo dal Signore. Più siamo in comunione con il Signore, più riceviamo da Lui. Più riceviamo da Lui, possiamo avere una ricchezza da condividere. Però anche questa ricchezza da condividere è fatta, secondo me, deve essere fatta senza quell'anelito che diventa ansia di proselitismo, di cercare a tutti i costi qualcuno. Non ce l'ha avuta neanche il Signore Gesù. Perché sappiamo che Gesù è stato sovrabbondante e gratuito nella proposta che ha fatto. Lui era sovrabbondante dell'amore del Padre, però tutte le proposte che Lui faceva alle persone che incontrava era se vuoi. Quindi non una ricerca così appassionata e quasi nevrotica del fatto che dobbiamo a tutti i costi raggiungere qualcuno e farlo entrare nella nostra comunione, no, deve essere qualcosa di sovrabbondante che viene offerto in maniera tale che ognuno possa alimentarsi liberamente di questo dono ed eventualmente dare l'assenso di fede, di entrare. Questo io lo dico spesso anche negli incontri formativi che faccio ai preti giovani, quando magari si parla anche del linguaggio omiletico, no? O anche di catechesi, ma soprattutto quello omiletico, perché nella catechesi abbiamo delle persone che rispondono, hanno già risposto e vengono per una formazione, c'è una motivazione. Ma nel linguaggio omiletico noi ci troviamo di fronte a persone di diverse provenienze, magari anche occasionali, proviamo a pensare a un funerale. Un funerale, molte persone vengono ad una celebrazione perché c'è un vincolo di conoscenza o diretta col defunto o con qualche familiare, e qualcuno viene anche per far piacere alla famiglia, perché deve essere presente, non perché condivide in pienezza la nostra fede. In quel momento lì però loro entrano in un linguaggio, che è il linguaggio della liturgia, che è il linguaggio anche del servizio, della predicazione. Guai se il nostro modo di annunciare fosse diretto direttamente a loro nel tentativo di catturarli, perché se uno si accorge di questo diventa assolutamente controproducente. Quindi non dobbiamo essere apologetico, convincere a tutti i costi per... No, ognuno narra e racconta la sovrabbondanza dell'amore e della grazia che ha ricevuto, la dà come una testimonianza libera, sapendo chi ascolta che chi vuole può fare la stessa esperienza, ma la fa liberamente, non perché noi catturiamo a tutti i costi. È importante questo in tutti gli ambiti di vita, quindi anche in un gruppo come il nostro, come il vostro, in cui bisogna essere aperti a tutti, mai chiusi. Siamo contenti se qualcuno desidera di condividere lo stesso itinerario di fede con questo sapore, con questa particolarità, ma mai con quest'ansia di voler catturare a tutti i costi. Deve essere qualcosa di estremamente libero. E ricordiamo l'immagine del buon pastore che va in cerca della pecorella smarrita, perché noi abbiamo già meditato. Quella pecorella si è smarrita perché ha voluto uscire, ed è uscita perché il recinto era aperto. E quando è stata ricondotta, cercata, il recinto è rimasto aperto. Cioè, in comunione con il Signore si sta per libertà, non per costrizione. E tanto più che Gesù dice: io sono la porta, uno in me può trovare una pienezza di libertà, entrare ed uscire. In questo caso non è più l'uscire del sottrarsi, no? Quando dice così, ma è il fatto che noi in Lui troviamo la pienezza della nostra libertà, la pienezza della nostra realizzazione. Ecco, questo è un aspetto molto importante. Quindi fecondi, ma senza quello spirito, quell'ansia che deve essere quella di catturare tutto a tutti i costi. A volte, sapete, ci sono anche dei momenti della vita, beh, li avvertiamo anche come Chiesa, e questo ci sta interrogando oggi, e ognuno per carità deve farsi anche i suoi punti interrogativi, quello che può essere la propria responsabilità, ma ci può essere nella Chiesa, nella comunità, un momento storico, fisiologico in cui i membri diminuiscono. Sono molte le comunità religiose che stanno morendo adesso. Adesso, quando sono andato a predicare l'ultimo corso di esercizi, la prima settimana di agosto, una religiosa addirittura, che mi confidava delle difficoltà che ci sono a livello proprio di istituto, di un istituto, non dell'istituto dove sono andato a predicare, che è una casa diocesana di Lucca, e questa sorella diceva: io sto pregando perché proprio il nostro piccolo gregge venga polverizzato ormai, perché non ha più senso. Cioè, bisogna avere il coraggio a volte di capire che un carisma si è completamente esaurito e deve nascere qualcosa di nuovo, se no tutto rimane così. Invece lo spirito suscita anche realtà veramente nuove. È difficile da comprendere, ma è importante. Però provate a pensare, come è importante saper nascere e crescere, è importante anche saper morire, quindi saper concludere il proprio percorso. Quindi non è che perché un istituto, per esempio, va estinguendosi, che non abbia avuto il suo significato. Ha avuto il suo significato per l'epoca storica che ha attraversato. Ognuno deve sapere attraversare la propria epoca, dando il meglio di sé, ricevendo il meglio di Dio, ma poi lasciando ad altri, e addirittura alla novità dello spirito, perché susciti nuovi carismi. D'altra parte, nuovi carismi non nascono se non muoiono vecchi carismi. È così, è un dato di fatto. È un dato di fatto. Bisogna avere questo coraggio, direi, che è un coraggio di assoluta libertà. Lo dice anche in maniera molto esplicita Enzo Bianchi, che è il priore di Bose, che è una comunità giovane, perché tra 30 anni, 40, che è nata la comunità di Bose dagli anni 70 circa, e in un suo libro, Noi non siamo migliori, che parla proprio della vita monastica, mette in evidenza proprio questo, come è importante saper vivere bene la propria parabola di vita, di fede, e poi saperla anche concludere in pienezza. Che vuol dire concludere? Vuol dire realizzare, non vuol dire consumare. Quindi anche noi dobbiamo avere questa grazia di accogliere la novità dello spirito e lasciare poi che lo spirito susciti anche realtà completamente nuove. Pagina 106. Abbiamo detto che dobbiamo essere fecondi, allora, d'accordo? Fecondi però nella libertà, e per essere fecondi dobbiamo essere in comunione con questo Padre misericordioso. Nel primo capoverso, per crescere, siete, dice: per crescere costantemente in questo spirito di famiglia feconda, non è sufficiente il rispetto delle regole, che pur sono indispensabili e obbligatorie, bensì occorre entrare nel mistero di Dio, che è comunione. Questo vale per tutti, per comprendere il significato delle cose. Non è neanche sufficiente, non solo le regole, ma neanche l'intelligenza. Ci vuole la sapienza che viene da Dio. Entrare nel mistero di Dio, che è comunione. E addirittura nella pagina successiva, io continuerei poco, pagina 107, in alto, il primo capoverso, la comunità 1, 2, 3, 4, 5, la quinta riga del primo capoverso, dove ricomincia con la comunità. L'avete trovato?
Sì, sì.
La comunità, di conseguenza, vedete, non è fine a se stessa. Nessuna comunità è fine a se stessa. Nessun gruppo è fine a se stesso. Non è chiamata a vivere per se stessa. bensì per essere mediazione. Si capisce, no, che cosa vuol dire la mediazione, uno strumento. Mediazione visibile tra Dio e l'uomo. Ecco, noi siamo dei mediatori. Guardate la figura, per esempio, bella, che sa nascere e che sa morire in questo senso. Giovanni Battista. Quando Giovanni Battista sa indicare, diventa mediazione visibile per l'incontro del discepolo con Gesù, è lui l'agnello, e lui sa ritirarsi. Anche se non tutti seguiranno Gesù, perché sappiamo che la comunità continuerà, però lui è stato un mediatore visibile e diventa un'icona straordinaria di ogni educatore. Saper indicare in maniera che chi cerca possa trovare. Poi il mediatore si ritira. Ogni educatore è un mediatore. Anche questo dico spesso, lo dico in tanti contesti, ma anche in quelli soprattutto di formativi dei presbiteri. Guai se un prete, sia nella direzione spirituale e sia come pastore, lega le persone a sé. È il tradimento del ministero pastorale, perché deve legare le persone a Cristo e rendere, fare il suo servizio di mediazione. La mediazione funziona nella misura in cui colui che si è servito della mediazione a un certo punto non ha più bisogno della mediazione. Se i vostri figli avessero bisogno di voi allo stesso modo di quando sono nati, vuol dire che non è funzionato, o che loro non hanno capito, o che voi non siete stati capaci di educare, perché si dipendono ancora da voi quando cominciano ad avere 40 anni, come quando ne avevano 5, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Il successo dell'educatore, del mediatore, è saper lanciare e sganciare. Ecco, quindi anche ogni comunità non è fine a se stessa, ma è una mediazione visibile tra Dio e l'uomo. Ripeto, un'icona molto bella è Giovanni Battista. Compito che può svolgere solo se è effettivamente una comunità totalmente orientata a Dio e nello stesso pienamente al servizio degli uomini. Allora, non è né ripiegato su se stesso, nessun proselitismo, orientato a Dio per il bene degli uomini. Questo lo diceva bene anche Giovanni Benedetto XVI in un suo libro, quando era ancora cardinale. Diceva che certe nostre liturgie, non generalizzava, diceva certe nostre liturgie non sono vere liturgie, perché sono atti di protagonismo o di chi presiede o della comunità. Appunto, che una comunità deve fare le cose più strane perché tutti sentano che fanno qualche cosa. Il protagonista non è la comunità, è anche la comunità, ma il protagonista è Cristo risorto. Qui deve essere evocativa della presenza del Cristo risorto, e l'ho detto tante volte. Se noi usciamo di messa senza avere la consapevolezza di esserci incontrati con il Cristo risorto, perché la liturgia è mediatrice di questo incontro, se non è riuscita a mediare questo incontro, che quindi non c'è stato l'incontro, a cosa è servita la liturgia? Noi dobbiamo incontrarci con Cristo e poi Cristo ci fa incontrare pienamente con la comunità. Mediazione visibile, compito che può svolgere solo se è effettivamente una comunità totalmente orientata a Dio e nello stesso tempo pienamente a servizio degli uomini. Si tratta di un'esperienza contemplativa e attiva insieme. Che bello questo. La contemplazione non è chissà mai che cosa, un lavoro da mistici, che uno... La contemplazione è la capacità di avere uno sguardo che supera la superficialità per arrivare in profondità, per vedere il vero senso delle cose, e noi dobbiamo avere questo sguardo contemplativo. Allo stesso tempo, quando ho compreso il senso delle cose, divento attivo. Chi è la persona più attiva e più contemplativa in assoluto nell'esperienza della storia della salvezza? Maria di Nazaret. È riuscita a contemplare, a capire con intelligenza guidata dallo Spirito il progetto di Dio. Ed è stata la più attiva perché ha risposto col maggior senso di responsabilità, di libertà e di intelligenza. Ci vogliono persone che sanno mettere insieme queste risorse per diventare veramente comunità mediatrice di incontro tra Dio e gli uomini. Si tratta di un'esperienza contemplativa e attiva insieme. Dall'offerta radicale di se stessa a Dio, diventa capace di immergersi nella comunione fraterna e di impegnarsi fino in fondo per il regno di Dio nella missione. Allora, deve immergersi nella comunione fraterna, ma da che cosa dipende, come diceva prima? Dall'offerta radicale di se stessa a Dio. Come era, come il primo capoverso che avevamo contemplato. Vedete che non c'è mai una conflittualità nel cristiano tra Dio e i fratelli. Se uno pensa che per amare Dio deve abbandonare i fratelli, non ho capito niente. Se uno pensa che per amare i fratelli deve abbandonare Dio perché è spirituale così, non ha capito niente. Se c'è qualcuno che bisogna abbandonare è il nostro io negativo, il nostro egoismo. Ma più noi ci avviciniamo veramente a Dio, Dio ci spingerà ad andare ai fratelli. E più andiamo veramente verso i fratelli, andremo veramente verso Dio. Quando Gesù è stato interrogato su qual è il più grande, il primo dei comandamenti, ha detto: il primo è amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tu stesso. Ma il secondo, che troviamo in un altro libro, è simile al primo, che vuol dire indissociabile in questo caso: amerai il prossimo tuo come te stesso. L'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera dice chiaramente che Dio è amore, non siamo stati noi ad amare Dio, che noi dobbiamo amare, ma non dice che dobbiamo amare Dio come Lui ci ha amati, ma dice che se Dio ci ha amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amati. Appunto che poi riprende quell'espressione che conosciamo bene, come puoi dire di amare Dio che non vedi se non sei capace di amare il prossimo che tu vedi. Ama il prossimo, questo diventerà il trampolino di verifica per vedere se tu ami autenticamente e veramente Dio. Bene, diventa capace di immergersi nella comunione fraterna, di impegnarsi fino in fondo per il regno di Dio nella missione. Ecco, teniamolo presente questo, perché una spiritualità che privilegiasse, perché non c'è questa, solo la spiritualità come rapporto personale con Dio, defraudando lo spazio necessario per vivere il rapporto con i fratelli, sarebbe falsa, inutile. Oltretutto, se noi andiamo a vedere anche la prima vocazione dell'uomo di Adamo, viene detto nella seconda narrazione dell'uomo, nel libro della Genesi, dopo che Dio ha tratto l'uomo dalla terra, vi ricordate? E poi alita su di lui il suo alito di vita, quindi lo rende partecipe di lui, noi avremmo potuto dire: guarda, Dio ha un altro da sé da amare, come dice il Concilio Vaticano II, l'uomo ha Dio da amare, sufficiente. E invece no, perché il testo dice: Dio vide e disse: non è bene che l'uomo sia solo, c'è bisogno dell'altro, del fratello in questo caso, dell'altro che diventa la donna, in segno di una comunione. Perché se neanche Dio, come diceva Turoldo, può vivere da solo, lui che è comunione, perché ha voluto un altro da sé da amare gratuitamente, che è l'uomo, Santa Caterina da Siena l'aveva compreso molto bene, neanche l'uomo può vivere da solo con Dio, ma ha bisogno di questa fraternità. L'uomo è chiamato a questa molteplicità di relazione con Dio e con i fratelli. Torno a dire che c'era già questo adagio, ma abbiamo detto che molte volte diceva un autore: ho lasciato i fratelli per andare a Dio, molte volte ho lasciato Dio per andare ai fratelli, non avevo capito che appunto colui che dovevo lasciare era il mio io. Ci vuole grande sapienza però per comprendere questo e per viverlo bene. Andiamo sotto, qui viene citato, tenuto come pensiero da sottolineare, la meditazione, la parte che viene tratta dalle Costituzioni, è scritta in corsivo, prolungando, siamo sempre lì, vedete dove comincia il corsivo, pagina 107, prolungando il mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio, apostolo del Padre e principio di ogni missione. Anche questo è interessante, perché anche Gesù è stato mandato apostolo dal Padre, quindi anche lui è mediatore, eh? Difatti Cristo, lo dice l'apostolo Paolo nelle sue lettere, è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. Quindi anche noi dobbiamo, la Chiesa è chiamata a continuare la mediazione di Cristo, anche noi. Prolungando il mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio, posto del Padre, il principio della missione, la Chiesa, che è prolungamento di quella mediazione, è la serva del suo amore instancabile per ogni uomo, affinché tutti costituiscano una sola famiglia e un solo popolo. Ecco perché abbiamo letto Efesini: una sola fede, un solo fratello, un solo Dio. Essa, la Chiesa, mediatrice, prolungamento dell'incarnazione del Figlio di Dio, vive una vita autentica quando? Quando professa e proclama, e quando si dice queste parole non vuol dire a bocca, ma con la vita, quando professa e proclama la misericordia, e quando accosta gli uomini alle fonti della misericordia del Salvatore, di cui essa è depositaria e dispensatrice, aiuta gli uomini ad andare alla fonte. Ecco il mediatore, indica, dice: puoi abbeverarti, non abbeverarti da me, dal mio seno, ma dal seno del Padre, da cui scaturisce questa sorgente viva che è Cristo, capace di donarci lo Spirito. Sono belli questi passaggi. Capisco che credo che leggendoli da soli e con una abbondanza così è difficile cogliere tutti gli aspetti, no? Ed è già difficile così, secondo me. Pagina 109 in alto. Nella comunità dell'amore misericordioso, ma direi nella Chiesa, insomma, ecco, è fondamentale a questo punto riconoscere il valore di ogni persona, accettarla e amarla per ciò che è e come è, con una carità misericordiosa, come l'amore misericordioso la accoglie e la ama. Allora, tutto quello che abbiamo detto non va idealizzato, perché se noi dovessimo pensare subito di fare una comunità, di aiutare gli uomini ad andare a questa sorgente, quindi ad accostarsi con Dio e quindi anche tra di noi, noi forse saremmo viziati da cercare le persone che vorremmo noi, con la nostra stessa sensibilità, con la nostra, quelli che ci sono più simpatiche, eccetera. E voi provate a pensare, non avete scelto neanche i vostri figli, neanche Dio ha scelto i suoi figli. Adesso apro e chiudo subito una parentesi, perché noi sappiamo che i figli che nascono sono già segnati dalla debolezza, contagiati, no, da Adamo, da questa colpa di cui tutti siamo vittime e responsabili allo stesso tempo. Però l'amore di Dio è un amore tale che ama tutti gli uomini senza discriminazione. Tutti. Tutti sono parte della sua famiglia. Quindi anche noi dovremmo cercare di avere questa libertà, anche questa maturità, perché poi ci vuole una grande maturità nel gestire le conflittualità inevitabili che nascono addirittura in una comunità adulta, in cui ognuno ha metabolizzato bene la capacità di gestire i propri limiti, no? Immaginarsi nel momento in cui ci sono delle difficoltà, a volte anche patologiche. Eppure provate a pensare al Vangelo di domenica scorsa, vi ricordate? Se uno commette una colpa, tiriamo via contro di te, che avevo già accennato io nell'omelia che ho fatto domenica, e difatti è tra parentesi nelle Bibbie, si parla di una colpa pubblica nella comunità. La tentazione quale sarebbe? Quella di scomunicare, alla fine, se uno non vuole. Ma la scomunica, io lo dicevo nell'omelia, nella Chiesa, non è mai stata intesa come una punizione definitiva per dire tu sei fuori e rimani fuori. Anche le scomuniche che sono previste per certi peccati oggi, casi riservati, sono l'estrema ratio, si dice, nella speranza di far capire uno, ma come sono scomunicato? Allora vuol dire che quello che ho fatto è grave. Quindi nel suscitare in lui la reazione e la consapevolezza di quello che ho fatto e di chiedere il ritorno. Di chiederlo ritorno. Perché ogni scomunica, ricordiamocelo, è una sconfitta per chi la subisce, ma anche per chi la dà. Noi abbiamo avuto delle ferite grandissime, no? La grande scomunica del 1054 tra la Chiesa di Roma e la Chiesa di Costantinopoli, due fratelli, uno successore di Pietro, Roma, uno successore di Andrea, fratello di Pietro, Costantinopoli, si sono scomunicati a vicenda, ci siamo scomunicati, e ci sono voluti 1000 anni prima di togliere questa scomunica, quando è stata tolta tra Paolo VI e Atenagora, vi ricordate?
Sì.
Le scomuniche sono sempre un fallimento. Tanto vuol dire che non siamo capaci di andare d'accordo. E poi la scomunica in questo caso è reciproca. Quindi vuol dire che io escludo te, l'altro escludo te, e siamo tutti esclusi. E non ci escludiamo gli uni dagli altri, ci escludiamo dalla comunione con Cristo, perché chi ci si separa tra di noi, e oltretutto celebriamo la stessa liturgia. E questo succede anche tra famiglie, eccetera.
È complicato.
È molto complicato, sì. Qualcuno ha anche criticato, adesso io non entro, sapete che c'era la scomunica, tanto doverosa, dire la verità, perché a volte ci sono delle situazioni appunto nella speranza di far capire. E a volte non è detto che uno capisca. Perché per esempio anche il brano del Vangelo di oggi, quello che ha ricevuto il perdono dai 10.000 talenti, non ha mica capito quello che ha ricevuto. Quindi non è detto che uno perché riceve un dono capisca. E difatti era capitato, è capitato con la famiglia di San Pio X, quindi di Lefebvre, in cui purtroppo ormai la scomunica era stata necessaria, se vi ricordate, Benedetto XVI l'ha tolta un paio d'anni fa, ma sì, il giorno dopo oltretutto, ma anche non sono rientrati. Perché a volte uno può darsi che non capisca neanche il dono, a volte anche i segni più grandi. Comunque anche lì, se uno se n'è andato, vuol dire che è una sconfitta grande, sia per lui che per chi. Allora, nella comunità dobbiamo veramente abilitarci ad una dimensione alta, qua ci vuole una grande intelligenza, lo capisco, però siamo feriti. Guardate, quando parliamo della ferita del peccato di Adamo, la ferita è profonda, perché noi facciamo fatica, la più grande fatica, quindi la più grande conseguenza del peccato di Adamo è l'andare d'accordo tra fratelli, vivere la comunione. Allora, nella comunità dell'amore misericordioso è fondamentale riconoscere il valore di ogni persona, accettarla e amarla per ciò che è e come è, con una carità misericordiosa come l'amore misericordioso la accoglie e la ama. Altra condizione, pagina 110. Allora, proprio a metà pagina, un po' sotto metà pagina, i beni da condividere, avete trovato? Una comunità che vuole crescere deve avere questo aspetto della misericordia, di accettarsi con tutti i membri per quello che sono, ma anche deve avere la capacità della condivisione dei beni. E quali sono i beni? Qui fa riferimento ad una comunità che vive insieme e dice tutto deve essere comunione tra noi, è ovvio. Noi invece dobbiamo avere una comunione dei beni non può essere uguale per tutti, insomma siamo in una condizione in cui ognuno ha la sua famiglia e deve avere... Però ci sono dei beni che vanno condivisi. Allora, i beni da condividere, oltre a quelli materiali, sono tanti. E qua si cresce nella comunione. Le gioie, le sofferenze, le speranze, le esperienze, i progetti apostolici, i talenti ricevuti, le energie. Condividere tutto. E se ci sentiamo tutti responsabili dello stesso regno, che deve essere diffuso, avere la gioia di quello che facciamo reciprocamente. Perché ogni successo in questo senso non è un successo personale, è un successo della famiglia, della comunità, è un successo di Dio. Non ci sono protagonismi nella Chiesa. Dicevo anche oggi a tavola, no, qualcuno, provate a pensare, e questo distorce tutti i rapporti umani, sia quelli civili e sia quelli ecclesiali. L'autorità non è mai per il prestigio, ma l'autorità è per il servizio. Tanto più uno ha autorità, più deve servire. E invece noi abbiamo ancora confuso, e Gesù lo dice, se uno vuole essere primo, sia il servo di tutti. La cartina tornasole è questa. Quindi dobbiamo capire che serviamo gli uni per gli altri e per servire un'unica causa. La causa non è la nostra, non è neanche quella dell'amore misericordioso, è la causa del regno. Per cui Cristo ha dato completamente se stesso. Allora bisogna saper condividere tutto. Ecco, certo dobbiamo avere anche dei momenti di crescita, di frequenza insieme, in cui si cerca una sintonia dei cuori, ci si lascia ammaestrare dalla parola di Dio, ci si lascia convertire dalla parola di Dio. E difatti il male che si oppone a questa condizione, dice a pagina 111, l'ultimo capoverso, è alla carità. Siete?
Sì.
A questa carità, chiamiamola così, si oppone il culto del proprio io. In greco, autofilia, cioè l'amore di se stessi, che è il peccato originale, Il culto di se stessi in tutti i suoi aspetti. Nostra madre, nei suoi scritti, chiede con molta forza che nelle nostre comunità e in ognuno dei loro membri si sradichi l'io. L'ego, cioè l'egoismo, l'io in questo senso, si sradichi l'autosufficienza, l'orgoglio, l'individualismo egoistico come condizione per diventare manifestazione visibile e duratura della carità misericordiosa di Dio. È l'opera di Dio che deve emergere, non la nostra opera. Non si tratta certamente di azioni isolate o di sentimenti sporadici, bensì di un modo di essere, di pensare, di vivere che diventa connaturale con noi stessi. Parola d'ordine, niente protagonismi, siamo a servizio gli uni degli altri, senza protagonismi, perché il protagonista, l'ho già detto, è il Signore Gesù, è Lui, e noi siamo a suo servizio. Le Costituzioni ci ricordano che per vivere questo ideale è necessario acquisire una volontà ferrea, un proposito deciso di lottare contro la tendenza a vivere secondo il criterio del più facile e di ciò che piace. E poi c'è questa aggiunta: scegliere il più comodo e il piacevole, ciò che più piace e comodo, significa rinunciare ad amare. E qua concludo, vengono suggeriti, a pagina 12 in fondo, i tre frutti di questo spirito. Il primo, proprio la penultima riga, pagina 112, che è l'arricchimento reciproco. Alla fine ci si arricchisce, perché finché io uso questo linguaggio mio e tuo, ognuno si arricchisce del proprio. Ma se noi usiamo un linguaggio nostro, ci arricchiamo tutti di quello che abbiamo. Allora dicevo che finché il nostro linguaggio è mio e tuo, ognuno si arricchisce di quello che ha. Mio è mio, tuo è tuo. Quando usiamo il nostro invece ci arricchiamo di tutto quello che abbiamo. Potremmo fare tanti esempi a questo riguardo, però insomma, mi pare che sia abbastanza evidente. Addirittura questo vale nella comunione coniugale. Se nella comunione coniugale uno dice mio, tuo, dov'è la comunione coniugale? Solo se c'è il nostro c'è la comunione coniugale. Addirittura i due sono una cosa sola. Va bene. Quindi l'arricchimento reciproco, alla fine tutti ci si arricchisce. La conquista di uno è la conquista di tutti, la gloria di Dio diventa la nostra gloria. Qui dice: ognuno, sentendosi profondamente amato, stimato, in condizioni di dare agli altri il meglio di sé, cresce come persona e sviluppa i suoi doni e capacità. In particolare crescerà nel desiderio sincero di essere un cuore solo, un'anima sola. Questo favorirà la convergenza dei cuori, delle volontà e un forte senso di appartenenza. Se no c'è invece il senso del rifiuto. È brutto sentire che uno non si sente appartenente a quel gruppo, a quella comunità. Uno dice: cosa abbiamo in comune? La parola, cosa abbiamo in comune? Secondo frutto, l'ambiente di famiglia. Il clima di famiglia esercita un influsso benefico sulla comunità e in ogni suo membro. È ciò che trasforma l'intera vita di una comunità, facendola sentire nel cuore stesso di Dio comunione. Oggi abbiamo cantato, anche se lo cantiamo raramente perché è necessario, dov'è carità e amore, lì c'è Dio. Dove c'è la comunione, c'è Dio. Dove non c'è la comunione, Dio non c'è. È ciò che trasforma l'intera vita di una comunità, facendola sentire nel cuore stesso di Dio comunione realizzata spiritualmente e umanamente, capace di testimoniare l'amore misericordioso e di essere il segno che attrae la vocazione. Terzo frutto, la libertà e la gioia. Abbiamo anche un po' accennato: in questo ambiente nessuno si sente obbligato o costretto, nessuno teme il giudizio dell'altro, che è sempre misericordioso. Ognuno può esprimere liberamente ciò che pensa o sente. È l'ambiente idoneo in cui può fiorire spontaneamente la gioia, la pace, la serenità, la pienezza dell'amore, e tutti si sentono amati e capaci di amare per quello che sono. E poi ci sarebbe a pagina 15 anche quella preghiera conclusiva, che è tratta da due fonti della madre. Ecco, ma potete farla voi al termine dell'incontro di oggi. Ecco, non era un incontro facile, perché un conto è fermarsi, ripeto, sul testo biblico, un conto invece è prendere delle riflessioni fatte da altri che però hanno una loro ricchezza e possono darci la possibilità di riflettere molto, insomma, ecco. Magari qualcuno viene coinvolto di più da un passaggio, qualcuno viene coinvolto di più da un altro. Per essere fedeli al percorso comunque che ci è stato proposto, abbiamo cercato di rimanere su questo, mi pareva, insomma. Non so se è abbastanza chiaro, credo che almeno una lettura insieme può chiarirci alcuni passaggi. Da soli credo che sia un po' più faticoso, eh? O no? sì,